Roma, 19 dicembre 1998. Mia cara Lorenza, che strano. Avevo messo da parte la tua lettera del 1° dicembre nel vivo desiderio di trovare un po' di tempo quando, nel correggere le bozze dell'ultimo libro che dovrei dare alle stampe, mi ritrovo a leggere la tua dell'8 febbraio. Vai anche tu a rileggerla e troverai come l'intervento di Nicola non è stato vano, così come le promesse che vedo bene mantenute. Ora spetta a te non lasciarti sfuggire il dono, perché non sempre Dio passa due volte. Temi Dio che passa. Ringrazia e sii grata a questo Padre che non ti ha lasciata mai sola, a Maria Santissima la Madre che ti tiene sempre più stretta al suo cuore di madre e da Nicola che ne è l'artefice. Auguri per il Santo Natale e sensibili a tua madre che ha avuto fiducia in te, a Santina, tua e mia cara amica, alla quale ti prego di rinnovare i miei auguri sinceri. Affettuosissimi baci da Pina Reina. Roma, 24 dicembre 1998, ore 4 e 10. Nicola, mamma, scrivi pure, in nome della Santissima Trinità che è in te, confermo ogni tua parola. Il tuo costante invito a telefonare al padre provinciale, che per tutta la giornata di ieri non mi lasciò un momento, mi fece capire come urgente e tempestivo doveva arrivare il tuo intervento a protezione di padre Raffaele. Il mio colloquio telefonico, lungo ed illuminante, ha portato padre Giovanni a fissare per le 8:30 di sera un contatto con padre Raffaele. Nell'attesa di quel momento Nicola mi fa comprendere come necessaria fosse la comunione dei santi e mentre mi accingevo a fare delle telefonate come spinta da un impulso particolare, mi arrivano telefonate da anime pronte che confermano ulteriormente l'intervento diretto di Nicola. Ma occorreva l'adesione totale della mia volontà alla volontà santa di Dio che in Maria Santissima trovava la voce più amorosa e persuasiva, ma anche più forte perché il suo disegno non trovasse ostacoli. È sempre vero. Ogni tua vittoria è preceduta da una sofferenza, a volte lacerante, ma è proprio quella sofferenza che libera e purifica la tua richiesta, rendendola accetta a Dio. Il risultato momentaneamente limitato. Padre Giovanni verrà a trovare padre Raffaele ai primi di gennaio, se può prima che parta per l'Uganda. Ma Nicola, mentre mi spinge al ringraziamento, consola il mio cuore oppresso e triste. Mamma, il dono della madre che ti ha saldato a padre Raffaele è autentico e ciò non permetterà che nessuna forza avversa possa separarti da lui. Egli è l'asse portante di un disegno che esula dalla volontà degli uomini e si snoda giorno dopo giorno. Vi chiediamo fedeltà assoluta, docilità e flessibilità perché le forze avverse non ci consentono un percorso lineare. Sì, anche un po' più di silenzio e prudenza. Ma che questi accorgimenti non smorzino il vostro ardore di lotta e la costanza nell'eseguire i nostri comandi. La certezza della nostra vittoria sia per voi causa di gioia e di serenità. Grazie, Nicolò mio, perché grande è il dono che mi fai con i tuoi lumi che mi guidano tra le fitte tenebre del mondo che mi circonda. Roma, 26 dicembre 1998, ore 2 e 12. Nicola. Mammuzza, credimi, solo se ricorri a me ogni parola, ogni virgola che tu scrivi è veritiera, perché è proveniente dalla fonte unica, Gesù Cristo, che in Maria Santissima la Madre trova l'attuazione perfettissima di amore. A conferma ti svelo la tattica satanica che usa le pedine a lui soggette. Purtroppo, anime un tempo fedeli, ma ora pericolose, per dividere te da padre Raffaele che costituite un caposaldo invincibile. Angela, anima carismatica e bella, ma che dà ad Anna dolce messaggi come provenienti dal figlio morto, legandola a sé, mentre Dio non permette questo contatto con le madri o parenti ancora viventi, perché la verità sull'aldilà riguardante i cari trapassati, diversa da anima ad anima, che non siete in grado di comprendere, produrrebbe tanto turbamento e danno. Ti sia di conferma Anna dolce che prega per i dannati, mentre è proprio il nemico presente in quei messaggi. Paola, anima bellissima di carismatica, ma anch'essa soggetta ad interferenze, che la richiesta pressante di Anna Maria per Carmen le dice che solo padre Raffaele dovrà chiedere alla mamma celeste e saprà la risposta, prescindendo da me Nicola, come se io agissi da solo e non immerso nella luce del vero. hai gioito, mamma, la risposta di rifiuto di padre Raffaele che ha intuito e sentito l'inganno. Mamma, ti dirò io quello che chiedete a padre Raffaele o incautamente ad altri carismatici. L'8 dicembre del 1997 Carmen resta incinta a Roma. A rigore di termini, 270 giorni, il tempo utile per partorire, doveva finire l'8 settembre, ma al quarto mese, data ultima in cui Filippo, il medico credente ed amico, sente il battito del nuovo esserino, la crescita del medesimo si arresta. Il bambino continua a vivere ed a dare segni della sua presenza nel seno materno, rendendo gioiosa e felice la gravidanza di Carmen, che matura la sua fede e rende possibile il dono nell'agosto scorso. Solo a quel punto il bambino riprende a crescere ed a maturare. La gravidanza di Carmen finisce l'8 gennaio. Mamma, non credere che queste siano cose assurde. Ne hai avuto conferma dal dottore Villani, ginecologo della Casa Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo, che ti diceva come pericoloso fosse l'arresto della crescita che dava origine a malformazioni e il cui intervento con cure appropriate era indispensabile. Roma, 30 dicembre 1998, ore 4. Nicola. Mamma, scrivi. Se padre Raffaele dovesse per ubbidienza tornare a Trieste, tu devi seguirlo. È questa la tua forza, è questa la sua forza. Mamma, mammuzza mia, sì, io soffro per te, per padre Raffaele, per Francesco, per Maria. Siete tutti imbrigliati da tanti tentacoli che vi stringono in una morsa, impedendovi di agire liberamente, ma il vostro spirito è tutto proteso verso l'amore del Padre, verso l'Eucaristia che racchiude il tuo Gesù, ed egli continuamente si offre nella umiliazione totale per possedere te, che sei l'oggetto primario del suo amore, mentre la madre dolcissima ti stringe al suo cuore di madre e, come per padre Raffaele, salda il tuo spirito al suo, come ha fatto a Fatima con Francesco e in Israele con Elena e Francesco. E Gesù ti ripete: cosa temi, piccola anima del mio cuore? Non sono io il tuo Gesù di Nazaret? Tutto passerà, ma le mie promesse no, io sono un Dio fedele. Mamma, ti amo. Alle 4:44 continua il colloquio con Nicola. Mamma, hai sentito la freddezza di Giorgio e un'enorme tristezza ha invaso il tuo cuore. Hai messo a confronto Lidia e Rine e hai capito quanto male possono produrre queste anime un tempo fatte segno di un amore di predilezione da parte di Gesù, del Padre e della Mamma Celeste, mentre ora mandano un odore acre, come tizzoni affumicati, incapaci di ardere ed illuminare. Padre Raffaele, spinto dal suo amore sacerdotale di apostolo verso queste anime che Maria Santissima posse sul suo cammino, si serve dell'opposto, un amore di predilezione che faccia rimpiangere lo stato di grazia perduto ed ancora anelare ai doni un tempo, con tanta generosità loro elargiti dall'amore di colui che da sempre le ha amate. Assecondalo, mamma, e non pensare che trascuri te o i tuoi fratelli. Egli è proteso, soprattutto verso tutti voi che considera la sua famiglia, e con arte magistrale di conoscenza indirizza i suoi sforzi per impedirvi cadute irreparabili. La sua implorazione costante è foriera di grandi vittorie. Roma, 2 gennaio 1999, ore 3:55. Nicola. Mamma, sono sempre io che confermo quello che tu scrivi. Vai in pace. La Mamma Celeste, nel comunicare alle mamme, oppresse e sconfortate, il suo desiderio di alzarsi la notte e nel silenzio che smorza l'agitarsi convulso della vita di oggi, invocare il perdono e la misericordia al Padre per i loro figli, c'è tutto il suo dolore di madre. Così facendo il coro di implorazione diventa poderoso, innesta la comunione di tutti i santi del cielo e noi che vi amiamo con amore terreno perché figli o padri o fratelli, riviviamo la nostra avventura terrena sempre presente al nostro spirito e con voi ci uniamo in ardente supplica ed il Padre commosso perdona e concede. O come potente è sentito il lamento delle mamme per i figli della stessa carne. È lo stesso grido di implorazione e di aiuto di Maria Santissima che ottiene dal Padre l'invio di un angelo per consolare Gesù nell'agonia del Getsemani. È lo stesso grido atroce, silenzioso e smorzato ai piedi della croce per il figlio agonizzante che viene consolato dal pentimento del ladrone mentre invano aveva atteso il ritorno di Giuda. È l'implorazione della madre che esplode, non più trattenuta, ed ottiene che la resurrezione del figlio morto avvenga con anticipo sull'ora stabilita. Mamma, non ti stancare di fare conoscere questo invito di Maria Santissima rivolto a tutte le mamme del mondo. Non ti accorgi come lacrime di sangue per le mamme che dimenticano di essere madri? Roma, 4 gennaio 1999, ore 5:06. Nicola. Maria Alessandra, sono tuo zio Nicola, ascoltami. Stai buttando con superficialità ed insipienza tutti i doni che il mio amore ti aveva ottenuti dalla misericordia del Padre, sì? Anche quelli dell'esperienza che tu credevi amore, ma che era solo maturazione del sentimento vero che deve durare tutta una vita. Vedi, in una difficoltà così banale, quella dei capelli, che il nemico ti mostra come ostacolo alla tua felicità, il crollo di tutti i tuoi sogni e metti a repentaglio il dono grande del vero amore che io ti ho ottenuto. Hai dimenticato tutti i miei interventi amorosi chiari, inequivocabili, che ti hanno accompagnato nello studio, ma anche quando il dubbio tormentava il tuo cuore. Non ascoltare la voce infame del tuo nemico, che spinge te a dubitare di Alberto e spinge lui a dubitare di te, rendendovi entrambi infelici. I capelli ricrescono, non ti preoccupare. È il tuo stato di ansietà che gioca il suo ruolo negativo. Distaccati col pensiero da questo trabocchetto, ritroverai la tua pace, la serenità e con il rifiorire della salute anche tanti capelli. Ma ti supplico, non sciupare i doni che con il mio soffrire ti ho ottenuti, soprattutto quello dell'amore. Tuo zio Nicola. Roma, 7 gennaio 1999, ore 3:47. Nicola, mamma, scrivi. Hai seguito prima con grande apprensione l'azione di accerchiamento e seduzione delle due pedine sataniche che con arte si imponevano all'attenzione di padre Raffaele, poi con un senso di impotenza mentre anche tu ne subivi lo stordimento. Ma appena hai cambiato tattica e consolato Gesù che in quelle anime soffriva, mentre la tua ardente preghiera chiedeva aiuto per padre Raffaele, hai permesso a noi di intervenire con urgenza. Abbiamo spinto l'Apostolo a porre attenzione a quel messaggio rivelatore che ne denunciava il pericolo e solo dopo fiaccato il suo corpo con 51 di minima e 99 di massima, ne siamo usciti vittoriosi. Poi l'attacco terribile dell'inferno tutto contro il martire che lo spingeva a dubitare della capacità di celebrare il santo sacrificio della messa. Non ricordava più una parola. Chiedeva aiuto ai confratelli perché gli passassero il messale, ma gli davano altri libri mentre sentiva sghignazzare Satana. E così per tutta la notte. Il momento cruciale fu quando Nicola mi spinse ad alzarmi perché padre Raffaele era in pericolo. Liberato lui, il nemico si rivolse con accanimento contro di me, con un terribile attacco perché mi prospettava Maria in una luce negativa di tormento. Ma l'aiuto di Nicola, Peppino e Masino non mi è mancato, mentre Gesù e Maria, la madre, mi stringevano al loro cuore. È finita la lotta? No, è lotta continua. E stamani ho dovuto lottare con lo scoraggiamento per Elena, che vedo sciupata. E come peggiorata. Ma tutto il cielo viene in mio soccorso spiegandomi come è proprio questo il suo atto eroico, prestarsi come cavia, per permettere ai ricercatori di fermare e concretizzare le loro scoperte. Ed è il dono più grande che Dio abbia concesso a lei, la certezza. Tu sei guarita, perché così ha decretato Dio. Roma, 8 gennaio 1999, ore 4:29. Nicola, mamma, scrivi, sì, la lotta continua ai ferri corti. L'imminenza dell'epilogo della nascita del piccolo Nicola rende Satana più aggressivo e furente. Tutti siete investiti dalla sua ira ed ognuno reagisce in virtù della sua fede. Ecco perché ti dico di chiamare a raccolta le anime fedeli a me come hai fatto per il padre provinciale. I risultati li hai conosciuti. Apertura totale a padre Raffaele che trovò proprio sull'altare mentre celebrava e perfetta fiducia ed adesione a quanto tu gli prospettavi. Nubi ed oscurità nei confronti di Giorgio, mentre Rina continua la sua lotta nei tuoi confronti. Sii con lei dolce ma decisa, e la verità vi fa liberi. Prega e fai pregare e non temere mai, perché tutto il cielo è con te. Roma, 9 gennaio 1999, ore 5:23. Nicola, mamma, sono accanto a te, scrivi. Sono appena passati una manciata di minuti dal mio risveglio e le sensazioni sono vive. Non mi ricordo di aver dormito tanto, da moltissimo tempo, e nel destarmi mi sento invasa da una gioia profonda come se fossi uscita da un incubo che durava da tanto, da troppo. Carmen sta per partorire. Non rifletto, non penso, aspetto. Nella mia mente si affollano ricordi che fanno sempre parte di quel meraviglioso mosaico che fa parte delle vittorie della Mamma Celeste di cui Nicola è il portavoce. Viva, vivissima, è l'immagine che i miei occhi hanno captato degli avvenimenti di ieri trasmessi dalla televisione. D'Alema in visita dal Papa con la moglie e i figli, che ai giornalisti dichiara di essere commosso. Capitolazione su tutta la linea. Le forze del male si arrendono davanti a Maria Santissima, Regina degli Angeli, che conduce le sue schiere di vittoria in vittoria. Mi ritorna alla mente un'altra vittoria, Gorbaciov, il primo capo comunista in visita al Papa, che diede inizio ad una sequela di vittorie strepitose della Mamma Celeste che, a detta di Nicola, io, povera penna spuntata, dovrò testimoniare. Ma alle spalle di D'Alema c'è Padre Raffaele. Da un po' di tempo Padre Raffaele mi dice: Pina, D'Alema è buono, agisce bene, suscitando in Maria una reazione violenta. Tu, padre Raffaele, sei comunista, ed in me. Padre Raffaele, sino a quando non leggo nei suoi occhi una minima apertura di luce, non ci credo. Ma padre Raffaele non faceva passare occasione per non parlarmi della bontà di D'Alema e finalmente arrivo a capire che lui stava lavorando quell'anima. Anche tu, padre Raffaele, immesso in questo disegno che fa capo a Nicola, dovrai testimoniare le vittorie della nostra Mamma Celeste e questa volta mi devi essere accanto. Roma, 11 gennaio 1999, ore 2 e 25. Nicola, mamma, scrivi, ti parlerò del dolore. Mamma, tu stai soffrendo tanto, tantissimo per padre Raffaele, fatto oggetto di tanto odio satanico. Vorresti proteggerlo con il tuo corpo, con il tuo sangue, proteggerlo dai miei stessi fratelli, ma loro lo amano, anche se a volte si lasciano prendere da considerazioni umane, ma che nascondono un sentimento più profondo. Il dolore, mamma, è il sentimento che più degli altri mette a nudo la vostra anima. Esso è la forza che penetra in profondità e porta a galla quanto di più nascosto ci sia di negativo, ma anche di potenzialità di bene, di talenti dimenticati, doni preziosissimi dati dal Creatore al momento dell'ingresso alla vita della sua creatura. Solo attraverso il dolore l'uomo prende coscienza della sua entità. È come se leggesse per la prima volta la carta d'identità che lo riguarda: nascita, infanzia, malattie inerenti alle varie fasi della sua crescita, superamenti, vittorie o sconfitte. Il curriculum, in una sola parola, dimenticato o voluto dimenticare, mentre esso costituisce e dà vita a quel rapporto intimo tra il creatore che tutto conosce della sua creatura e l'anima che inconsciamente anela quel possesso, a quell'amore da cui proviene. Non disprezzate il dolore, mamma, ma amatelo come il dono più grande di un padre che si serve appunto di esso e chiede al suo unigenito quell'offerta cruenta e terribile, indispensabile per salvarvi. Offri ogni dolore, piccolo o grande che sia, ogni incomprensione, ogni delusione, ogni umiliazione. Sono come scalini che ti fanno salire sempre più in alto, sempre più vicino a quel Gesù che ti guarda con desiderio amoroso, che vorrebbe staccare un braccio dalla croce che lo tiene legato per stringerti al suo cuore. Mamma, nessuna forza avversa potrà staccarti da padre Raffaele. Egli fa parte di te, egli è il dono della sua e tua madre Maria. Nicò. E Carmen? No, non potrò mai deluderti. Anch'essa fa parte della verità che continuamente vi comunico, anche se ostacolata dall'inferno impazzito per tanta luce. Roma, 13 gennaio 1999, ore 0 e 37. Nicola, mamma, scrivi, confermo ogni tua parola. Mi sveglio all'inizio del nuovo giorno pervasa da una gioia indescrivibile. Carmen sta per partorire. Il trionfo della Mamma Celeste è imminente ed è Nicola l'artefice paziente che lo ha gestito nei minimi particolari, alternando la sofferenza e lo sconforto a momenti di luce e di gioia. Padre Raffaele sornione, fa finta di niente, a volte si apre, ma sono solo sprazzi, poi si richiude. E tu sei sola, ancora una volta a lottare, ma sai che c'è lui che prega e vai avanti, con la sola certezza che c'è Nicola che ti guida e da cui sei fedele. 14 gennaio 1999, ore 4. Nicola, mamma, Tu mi chiami ed io corro in tuo aiuto, ma non mi fai attendere molto, perché mi fai stare in pena per te. Ti avevo reso noto come sono stato impedito di agire nei confronti di Carmen, perché voi eravate prigionieri dell'inferno tutto e da soli con la vostra fragile fede non ce l'avete fatta. Ho dovuto ricorrere alla maniera forte nei confronti di Rina, ma in quella precisa occasione l'altra pedina, per intenderci, ha voluto strafare e si è tradita, dando a te, mamma, e ad Anna Maria la cognizione precisa del pericolo. Gli attacchi sempre più furiosi hanno investito la famiglia di Luigi, ma hai preso coscienza che in quei casi la comunione dei santi è l'arma più potente. Poi hai scelto la via di consolare Gesù che soffre in queste anime prima privilegiate da arricchite di doni, che poi ubriacate come Lucifero della loro stessa bellezza, sono diventate preda di Satana. Mamma, a questo punto, dato che hai deciso di andare da Luciana, ti dirò la differenza tra Lidia e Luciana. La prima crede che gli attacchi satanici sono una prova della sua santità. Luciana, al contrario, sa che lei l'indegna e se sotto la furia satanica rinnega a me, la Madonna o Dio stesso, ne riconosce l'origine e subito libera ne chiede perdono, ma lei è già stata perdonata. Ieri sera hai assistito agli effetti della preghiera liberatoria nei confronti di Rina. I demoni da cui è posseduta, a cui era stato imposto di lasciare quell'anima, rendevano come pazza quella povera creatura che si agitava in un tormento senza fine. Lei non trovava più la porta per scappare. Tanto la nostra casa gli era diventata ostile. Ma attenta mamma, perché il male non demorde. E più che mai avete bisogno di unità e di fede. 17 gennaio 1999, ore 5 e 16. Nicola, mamma, scrivi. Ieri, 16 gennaio, un grande miracolo si è attuato ad opera di Padre Pio, che si è servito del suo fedele Padre Raffaele e di te, piccolissimo strumento, che agivi sotto il mio impulso. La prima figlia spirituale di Padre Pio, mamma Giovanna, compiva 94 anni ed aveva atteso fino ad oggi la conversione della figlia e ieri è stata esaudita. Non è facile per te rendere testimonianza di un avvenimento così eccezionale, che ha origine in un tempo così lontano, anche se padre Raffaele te ne aveva più volte fatto conoscere la trama. In casa di mamma Giovanna erano convenuti la figlia con il marito e due nipoti per festeggiare il compleanno della madre. Padre Raffaele, artefice del miracolo, servendosi di Filippo, pedina a momenti riluttante, ma positiva ed infine docile, e di te che eri la mia voce, ha portato a termine quanto nel suo intimo Padre Pio gli suggeriva. Anna ed Anna Maria, elementi preziosissimi di difesa e copertura. La giornata luminosissima e piena di sole faceva da corona all'evento eccezionale. Padre Raffaele ce ne rendeva consapevoli. La figlia di mamma Giovanna si è rivelata subito dall'atteggiamento di rifiuto verso la madre, come se a stento, solo per educazione, sopportasse la nostra presenza e soprattutto il sacerdote ed il santo sacrificio che padre Raffaele si apprestava a celebrare. Il genero di Giovanna era all'unisono con padre Raffaele, perfetto nel dosaggio delle parole divine all'omelia e sofferente ma contenuto nella solennità dell'offerta. Ma qualcosa stava cambiando. La figlia si stava sciogliendo. Alla fine della Santa Messa mi avvicino a lei, le dono in regalo un libro di Nicola, il quinto, che all'ultimo momento avevo sotto mano e messo nella borsa. Non sapeva come ringraziarmi, mi vuole dare un'offerta che io non volevo accettare ed insiste dicendo: la dia ai poveri. Lei sa meglio di me a chi darli. Era trasformata. Mi parla della figlia, dei nipoti, ne ha uno di 8 anni. Le dico che anch'io ne ho uno di 20 anni, Francesco. Ci salutiamo baciandoci mentre con mamma Giovanna è un arrivederci in cielo. Si è conclusa così una giornata eccezionale con un ritorno felice alle nostre case. Adesso, Padre Pio, a te per Carmen e Luigi, assieme a Nicola, grandi cose, l'umanità aspetta da voi. Roma. 19 gennaio 1999, ore 2:45. Nicola. Mamma, ieri era il limite massimo per una gravidanza normale. E da cominciare da te ti sei lasciata prendere da un senso di ansia, anche se subito la mia gioia ha preso il sopravvento nel tuo cuore. Con il mio aiuto avevi individuato le forze avverse che si erano scatenate contro questo evento eccezionale voluto e protetto da Maria Santissima, di cui io ero il regista ed artefice. Ma solo stamani, stretta da una domanda che non trovava risposta, ti sei aperta ad una luce che invano cercava la sua via. Noi possiamo agire in virtù della vostra fede. La nostra potenza si arresta davanti al vostro dubbio. Filippo è guarito di epilessia perché tu a tutto l'inferno opponevi: se tu Gesù sei con me, chi sarà contro di me? Ma Carmen, nel suo intimo, ha paura del male che potrebbe ancora una volta portarle via il suo bambino, ed inconsciamente è come se lo sentisse più protetto nel suo grembo. Sono i famosi semafori rossi di cui ti parlavo, e così Luigi, mentre una corona di anime sante li spingono a buttarsi nel vortice dell'amore infinito del padre. Ma il piccolo Nicola anela alla luce, egli è già pronto per il suo ingresso alla vita ed aspetta proprio dai genitori quel lascia passare che sarà per lui protezione sicura anche dopo, non solo nei giorni immediati della sua vita terrena, ma tutto il tempo in cui non avrà più bisogno della protezione dei genitori, ma solo del loro amore, della sua fede nel Dio che lo ha creato. Come essere veramente liberi dal timore, dalla paura? Quando, amando chi ti ha fatto del male, amando in lui quel Cristo che per il suo amore si è fatto crocifiggere e che coinvolge te, Carmen e Luigi nel suo amore infinito, donandovi un dono così grande, il piccolo Nicola, che vi ha dato anche tanta gioia nell'attesa felice. Io sono sempre accanto a voi con la mia guida sicura, così Maria Santissima, la Madre, e vegliamo su di voi, ma abbiamo bisogno del vostro sì autentico. Va bene, padre Raffaele, col suo carisma specifico di liberatore vi sarà di grande aiuto, ma l'amore che libera deve partire dai vostri cuori. Grazie, mamma. Vai in pace. Roma, 21 gennaio 1999, ore 3:55. Nicola. Mamma, mamma mia. Ti supplico, scrivi sotto la mia dettatura, invasa dalla mia luce, pervasa dalla potenza di Maria Santissima, Regina dell'Universo, che a te si è rivelata perché tu non soccombessi sotto i colpi dell'inferno tutto, assieme a Padre Raffaele. Caro Luigi, ti supplico, vai da tua madre, parla a lei con gli accenti più toccanti, dille che questa volta non è solo il piccolo Nicola che uccide, ma uccide anche te, suo figlio. Ricordale il tuo amore di figlio e la tua sofferenza. Sarò io, Nicola, a suggerirti ogni parola, ma vai, senza perdere tempo. Luigi, ricordati che questo atto lo devi non solo a Carmen, a mia madre, a padre Raffaele, che porta il peso della vostra fragile fede e che consuma la sua esistenza e paga un prezzo così alto di sofferenza, con il suo corpo così malato, ma a tutte le anime che fanno capo a me, il cui numero non si può più contare, e che come corona vi proteggono ed implorano la misericordia di Dio. Non potete tirarvi indietro, dillo a Carmen, non potete, annullereste il piano meraviglioso della Mamma Celeste, di cui anche voi fate parte e che abbraccia tutta l'umanità. È piccolissimo, insignificante il vostro contributo di dolore, paragonato al dolore di tante vittime innocenti di cui la televisione vi mostra l'orrore, ma è assolutamente indispensabile perché il trionfo di Maria Santissima si attui. Ricordati che noi non veniamo meno alle nostre promesse, ed in cambio avrai non solo la salvezza dell'anima, che quanto di più grande può una creatura desiderare, ma il piccolo Nicola, che aspetta di nascere alla vita per compensarvi di tanta vostra sofferenza. Va in pace, Luigi. Io sono con te, Nicola. Roma, 22 gennaio 1999, ore 1:44. Nicola. Mammuzza, sono con te, non temere, e con me è Maria Santissima, la madre tua e mia, la madre la cui potenza è infinita e che è tutta protesa su tutti voi, su di te in particolare modo. Non temere, mamma, è Gesù che te lo ripete, il tuo Gesù eucaristico che brama il tuo possesso. Che vuole te, non importano le tue colpe, è Lui che salva, è Lui che riscatta, è Lui che ti dice sei mia, io sono in te, è Lui che ti dice chi potrà strapparti al mio amore. Mamma, padre Raffaele sa che tu lo ami e soffre nel vedere come a volte la tua stessa lotta è intrisa di tristezza che appanna la tua vista e non ti fa scorgere il lavorio della grazia non solo in te, ma in Maria, Filippo ed in tutti coloro che da te aspettano forza, luce, accrescimento di fede. Donati senza riserva, con coraggio, con generosità, e dando amore riceverai amore. Non trovi più il messaggio. L'altare, prima che mensa, che convito e pietra sacrale dove si consuma l'offerta, il sacrificio, ma se colui che vi prende parte non si offre con lui e per lui, è come il beccaio che uccide l'agnello, ma solo per mangiare le sue carni. Vivetela in pieno questa realtà, mamma. Tu sei un'anima eucaristica e io con papà e zio vivo questa realtà attraverso te a cui sono connaturato. Un'altra realtà volevo puntualizzare. Ti ho accennato come questo confluire di gente nella nostra patria, proveniente da tutte le parti del mondo con ritmo continuo e inarrestabile, sia a carattere messianico. Ti ho fatto intravedere come il punto di attrazione sia proprio Roma, sede e centro della cristianità, preparato nel tempo da Maria Santissima, vostra condottiera, che ha suscitato il Papa polacco e ne ha fatto l'apostolo delle genti. Ora è in atto la manifestazione dell'Islam che prelude alla unione di tutti i popoli dell'unico Dio in Gesù Cristo. Ma attenti che questa maturazione non avvenga a discapito dei veri credenti che, attratti dalla novità, tornano indietro nel tempo, ritardando così l'avvento della unità, ma d'anime pronte che, guidate da Maria Santissima, siano come i reparti di avanguardia, idonei per il primo urto che aprirà la strada alle forze che seguiranno. Prudenza quindi, e nel silenzio le opere di Dio maturano affidate a Maria Santissima, che da perfetta stratega vi conduce di vittoria in vittoria. E così per Carmen e Luigi. Roma, 24 gennaio 1999, ore 3 e 10. Nicola, mamma, ti ho portato a rileggere quanto tu hai fedelmente scritto sugli avvenimenti che si sono succeduti durante il vostro pellegrinaggio in Terra Santa, perché rivivendoli la tua fede fosse ancora una volta resa forte e diamantina. Ti porterò adesso a rivivere quanto hai provato di sconvolgente ed anche di illuminante su Rina, che da tempo circuiva Padre Raffaele. Ne percepivi il pericolo e temevi per l'Apostolo, ma lui sapeva tutto ed anche lui aveva il suo programma per attuare il salvataggio di quell'anima infelice. Tu hai toccato con mano il tormento di queste anime, che un giorno erano state oggetto di predilezione dell'amore del Padre, arricchite di tanti doni ed ora costrette ad ubbidire ai comandi del padrone infernale, mentre davanti ai loro occhi si consuma l'offerta del Cristo attraverso l'offerta congiunta del sacerdote che sull'altare ne attua il compimento. È veramente terribile, mamma, quello che provano o che sentono. Può essere in un certo senso salutare, ma hanno bisogno proprio della comunione dei santi. Ecco perché ti ho spinto prima di tutto a consolare Gesù che soffre in loro e poi a supplicare il Padre, la Santissima Trinità, che accetti la vostra implorazione e renda sempre più forte Padre Raffaele, di cui io, Nicola, sono stato posto da Maria la Madre a sua protezione. Vedi come tutto rientra in un disegno logico di liberazione? Non temere però per Carmine e Luigi, perché tutto è dosato perfettamente dalla sapienza dell'amore di Dio Padre, che in Maria Santissima ha riversato ogni suo potere di salvezza. Vai ora a pregare, noi ti siamo vicini. Ore 7:05, Nicola. Mamma, Maria Alessandra ti faceva notare che se corregge i messaggi che formano il sesto libro che dovrai dare presso alla stampa, essi non riflettono più gli originali. A te io rispondo. Essendo tu stessa che ne raddrizzi la forma, essi sono maggiormente preziosi perché più limpidi, scorrevoli e comprensibili al lettore. Tu li hai scritti quasi sempre durante la notte, in condizioni precarie, a volte ti mancavano persino gli occhiali e non ti era possibile badare alla forma, anzi, ancora una volta ne imprimi il sigillo dell'autenticità. Diverso quando era papà che voleva imprimere il suo stile, allora ti dissi di no. Vai in pace, mamma. Roma, 25 gennaio 1999, ore 5 e 10. Nicola, mammuzza, il mio cuore è triste come il tuo, perché soffre della tua stessa tristezza. Sei oppressa dal male che ti circonda, dall'impotenza tua di suscitare nei cuori delle persone che ami la speranza, fosse pure quella umana, di trovarti come prigioniera in uno spazio che sempre più si restringe e ricorri ai ricordi. Ma i ricordi, mamma, ti parlano di tanto amore di questo Padre, che ha profuso su di te a piene mani le sue grazie e i suoi doni, di questo Gesù che ha scelto il tuo cuore per sua dimora, dimentico dei tuoi peccati, per ricordare solo le tue espressioni di amore che lo consolavano e facevano di te la sua piccolissima amante, la sua piccolissima voce. E Maria Santissima, che rimaneva nel silenzio e non si rivelava al tuo spirito, mentre felice ascoltava i colloqui amorosi che saldavano il tuo cuore a quello del suo Gesù. Oh mamma, La tua vita è intessuta di avvenimenti troppo grandi, che dovrebbero costituire il substrato di una certezza che fa di te una forza invincibile per l'inferno tutto. E le prove ogni giorno non ti mancano, prove di vittorie, anche se ottenute con compartimenti estenuanti. Mi chiedi se mettere il nome di padre Raffaele per intero o soltanto le iniziali come vorrebbe lui. Ti sarò preciso e spero illuminante. Padre Raffaele è l'asse portante in questo disegno così eccezionale che fa capo a Maria Santissima, di cui io sono il portavoce e lui il servo fedele. È l'obiettivo principale su cui si scaglia l'inferno tutto per demolire questo capolavoro invincibile, ma è anche punto di riferimento per le anime che, sopraffatte dal male, cercano una mano, un cuore, una luce per risalire a galla e non sprofondare. Mimetizzarsi, mamma, mentre l'eroismo della scelta ti viene richiesto non solo dai pericolanti ma dal cielo tutto, ti viene richiesto da Maria Santissima che ti promette di portarti di vittoria in vittoria, da Gesù che ti preannuncia la sua vittoria sul male, la sua venuta da trionfatore nel fulgore della sua gloria, te ne addita la strada il vicario di Cristo che vecchio e macilento, impavido condottiero ed apostolo solca i mari in tempesta sulla navicella di Pietro ed unisce i popoli lontani in una unica certezza. Gesù viene, egli è risorto. Mamma, non essere triste. Padre Raffaele, sii forte della tua stessa forza, sacerdote del Dio possente, quando ti rannicchi su quel tavolo trasformato in altare, in pietra sacrale, implorante nella tua umiltà la misericordia di Dio, fai tremare tutto l'inferno. Poco alla volta nel silenzio demolisci i capisaldi satanici, non ti arrendi mai. Sei di conforto a mamma che ti vorrebbe più sollecito nei suoi confronti, vede nel lavoro che le chiedo una montagna da superare, mentre io glielo sminuzzo giorno dopo giorno come fa la madre con gli uccellini in plumi. È tardi, mamma, e la tua giornata inizia troppo presto. Io ti sostengo e corro sempre in tuo aiuto anche nelle piccole cose, ma non essere triste, te ne prego. Roma, 26 gennaio 1999, ore 1:28. Nicola. Stai rileggendo per correggere eventuali errori il messaggio dell'8 agosto 1998 e ti trovi in difficoltà e mi chiedi lumi perché non capisci più niente. La tua domanda è la seguente. La scienza medica, chiamata a constatare lo stato di gravidanza di Carmen, che aveva già raggiunto il tempo massimo e prossima a partorire, risponde attraverso l'ecografia che non c'è il bambino, ma che si tratta di gravidanza isterica. Ci sono solo due grossi fibromi. Tu mi chiedi se rispondeva a verità, dato che questo verdetto era in opposizione a quanto io avevo sostenuto. Mamma, ascoltami, spero che mi comprenderai. Ci sono sempre due verità in contrasto, quella esterna visibile, recepibile alla scienza umana guidata da apparecchi e mezzi di ausilio, e c'è un'altra, più profonda, e costituisce il nucleo centrale che ubbidisce solo a colui che l'ha creato e che cresce e si sviluppa e viene accettato solo quando non è più possibile negarlo. Pensa ad una mela o ad un frutto qualsiasi. Se tu studi la parte esterna, essa ha delle caratteristiche, colori, granulosi della buccia, maturazione avanzata o meno. Se tu l'apri e ne studi la parte più profonda, trovi i semi e così via. Come vedi, l'una non contraddice l'altra, entrambi fanno parte di un insieme che formano il tutto. Applica questo concetto al mistero, che tale chiamiamo, del bimbo di Carmen, che aspettiamo con ansia e che vorremmo fare rientrare in un cliché nostro prescindendo dalla fede. Eppure l'uomo è formato di spirito e di corpo, obbedisce a leggi di cui solo Dio è il legislatore. Noi le applichiamo restringendo la nostra indagine a quanto di conosciuto finora, mentre ogni giorno attoniti ci chiediamo com'era possibile quel determinato evento. Allora diciamo è un miracolo. Ma miracolo è il continuo, ininterrotto operare di Dio amore, che si concretizza in un determinato momento della tua vita, a cui noi santi è chiesto di collaborare non prescindendo dalla vostra libera adesione. Se tu rileggi vari miei interventi riguardanti Carmen, ti accorgerai come essi fossero sempre per sostenere la vostra fede e portare a compimento quel progetto voluto dal Padre che brama il vostro possesso per rendervi liberi e felici. Roma, 27 gennaio 1999, ore 2:24. Nicola, Carmen cara, sento la tua angoscia che rasenta la disperazione. E non solo è il mio spirito che tramite mamma ti consola con parole vive ed illuminanti, ma anche la mia presenza fisica ti è accanto e ti protegge. Ripeti anche tu con mamma, se tu, mio Gesù, sei con me, chi sarà contro di me? La nostra mamma celeste ti è vicina e da lei, riverente, cedo la parola. Ascoltala. Figlia mia, tanto amata, tanto provata, ogni tua lacrima, ogni tuo dolore vivo che sgorga dal tuo cuore sanguinante, io lo raccolgo e lo faccio mio per donarlo al mio Gesù che spasima, per i suoi fratelli che più che mai lo mettono ancora in croce e lo rinnegano. Io, figlia mia, ti dico grazie, grazie perché con la tua sofferenza consoli il mio Gesù. Sei stata chiamata a consolare il dolore dell'uomo Dio, così come io, creatura umana, con il mio sì, identico al tuo, sono stata posta come mezzo di unione tra il Figlio di Dio e l'umanità ferita dal peccato. Vieni sul mio cuore, io ti stringo a me, riposati, ti culerò come se tu fossi tornata bambina ed assieme a te stringerò al mio seno il piccolo Nicole Luigi che soffre tanto. Tra le mie braccia non sentirai più lo sghignazzare del nemico che vorrebbe distruggerti, ma solo il calore protettivo del mio amore di madre. Nel silenzio io opero grandi cose. Abbi fede, tua madre Maria.